Ore 12 e 12 di questa mattina. Nell'aula magna della Università Cattolica di Milano, l'Arcivescovo sta parlando ai sacerdoti convenuti.
Contemplavo che cosa c'è dietro la persona che parla, la sua esperienza, che cosa c'è dentro di lui, che cosa c'è dietro di lui tutta questa gente, questi problemi, queste situazioni. Quindi la mia visuale si allargava. Ciascuno parla o interviene con la propria...
Vicepresidente del Consiglio Superiore di Magistratura, come? Ex Presidente generale.
Lo conosco molto bene questo, sì. L'ho visto ancora qualche giorno fa. Sì. Come è stato?
Sì, sentiamo una notizia dalla radio che veramente ci riporta e ci sconvolge. E il professor Bachelet, che io ho conosciuto molto bene, che ho visto ancora qualche giorno fa, sembra che sia stato vittima di un assassinio, di un'uccisione. Non sappiamo i particolari, ecco. Diremo una.
Però se c'era un uomo di pace.
Sì. Facciamo un momento di silenzio, diciamo una preghiera per lui. Eccoci di fronte, oh Signore, a un nuovo episodio che ci turba, che ci sconvolge. Un amico nostro, un amico mio, mi ricordo tanti incontri, le volte che ci siamo trovati con lui alla Gazzada, per esempio, venendo insieme con l'aereo a Milano, poi andavamo per i raduni, tante altre occasioni. Signore, Tu hai permesso che questo fosse spezzato. Signore, noi non conosciamo ancora nelle circostanze, nelle condizioni, nelle situazioni. Sentiamo però di essere di fronte a qualcosa che ci supera. Ti chiediamo, Signore, di mettere nel nostro cuore, nel cuore di tutti coloro che vivono da vicino questi avvenimenti, come Tu li senti, Signore Gesù, Signore della Chiesa, e come Tu li vivi. Che cosa Tu vedi e leggi in queste cose, che cosa vuoi che noi vediamo e leggiamo in esse. O Signore, opera Tu nel nostro silenzio e nella nostra incapacità. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Questa mattina, nell'aula magna della Università Cattolica di Milano, l'arcivescovo Carlo Maria Martini si è incontrato per la prima volta con i sacerdoti della città. L'arcivescovo, dopo aver salutato e ringraziato Monsignor Libero Tresoldi e i presenti, ha così proseguito.
Il primo incontro mio col clero di questa città e il primo incontro col clero della diocesi, incontro che da una parte è ricco di promesse, entusiasmante in sé, per i valori che contiene, come tutti gli incontri di questo tipo, soprattutto pensando, come ha detto giustamente Sua Eccellenza nell'indirizzo, le parole di Paolo, che dietro a voi c'è un popolo grande e numeroso che il Signore si è riservato in questa città. Insieme in questo incontro c'è anche, il segno di una delle difficoltà che Il vescovo deve affrontare in questa città, oltre a tutte le difficoltà esterne gravi del momento in cui viviamo, quelle per le quali vale la parola di Paolo a Timoteo, che abbiamo ascoltato nella lettura, al versetto 8, «Sin cacopati son to evangelio», cioè «soffri con me, soffriamo insieme per il Vangelo», quindi noi portiamo insieme e sopportiamo insieme e dobbiamo soffrire insieme tutto ciò che costituisce il peso soave, ma talora anche esigente, della predicazione del Vangelo a questa città. Ma oltre a questa difficoltà, che è inerente alla evangelizzazione di una città oggi, c'è una difficoltà più interna a noi, che è stata anche presentata nell'indirizzo, cioè è una difficoltà che nasce da una da un elemento estremamente positivo e ricco, il numero. Questi incontri, questo è un incontro che dovrebbe essere, vorrebbe essere un incontro di conoscenza personale, uno per uno, di ascolto, di percezione dei problemi così come ciascuno li sente, e invece deve lottare un po' con i grandi numeri, e questo è un po', mi pare, la sfida di questa immensa diocesi. Non perdere mai l'attenzione al singolo e non lasciarsi confondere riguardo alla chiarezza sui problemi generali. Sono due cose che di natura loro non vanno insieme, ma che devono invece andare insieme e che dobbiamo portare avanti cercando tra esse un continuo equilibrio. Ecco dunque il problema che io vedo in questi incontri di clero, di cui questo è il primo, e ne abbiamo già parlato con i vescovi ausiliari. Io penso che una soluzione soddisfacente a questo problema non c'è, ma una soluzione, diciamo almeno possibile, è di procedere per gradi. Procediamo per gradi e abbiamo detto cominciamo con degli incontri così di zona, nei quali soprattutto sarò un po' io che faccio conoscere me. È chiaro, voi avete il diritto di conoscermi, di guardarmi in faccia, di studiarmi nelle mie reazioni istintive, immediate, e proprio per questo non leggo, non preparo un testo, perché possiate maggiormente conoscermi, perché non mi nasconda dietro ad un testo già scritto a tavolino. Quindi voi avete tutto il diritto e anche il desiderio di conoscermi così come sono, con tutte le mie qualità e tutti i miei difetti, per potermi pesare e valutare. Questo è anche importante, è giusto che sia fatto, ed io volentieri appunto vengo incontro a questo desiderio con queste presentazioni di tipo globale. E quindi un certo spazio abbiamo deciso di darlo a ciò che io vi dirò, così un certo tempo che abbiamo chiamato di meditazione, che potrebbe durare, dunque sono le 10:33, fino a che ora? Più o meno alle 11:15, va bene? E poi un secondo momento di ascolto di voci. È chiaro che questo per me è molto più importante, evidentemente per me sarebbe molto più importante ascoltare ciascuno, e sarebbe più interessante anche per me, tuttavia non è possibile se non farlo in maniera ridotta, e quindi abbiamo deciso di strutturare questi incontri così: una mia conversazione e poi un tempo libero per interventi che quindi facciano anche a me presentire qualche cosa, diano una prima idea di emozioni, sentimenti, reazioni, feedback, come si dice, cioè ciò che uno, risonanze. E poi evidentemente questo non deve essere se non il primo, la prima piccola pietra di quella che vuole essere la conoscenza personale più profonda, immediata, singola, e il Signore ci dirà poi come procedere in questo gradualmente. Dovremo cercare le vie appunto tenendo presenti questi due grandi principi che ho detto: attenzione al singolo, alla persona, e insieme sguardo unitario sui problemi globali, l'una e l'altra cosa sono sommamente necessarie. Dunque, che cosa ho pensato di esporvi così come argomento di questo primo incontro? È un tema che mi interessa personalmente, che ho già avuto modo di approfondire un po' nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, con incontri di clero in varie diocesi d'Italia. È un problema che mi sta a cuore perché l'ho vissuto e lo vivo prima di tutto io personalmente, e quindi ve lo espongo molto brevemente così come lo sento, ma direi in maniera piuttosto schematica, sintetica, perché una trattazione ampia potrebbe richiedere un corso intero, una serie intera di lezioni che ho fatto anche ultimamente proprio al seminario romano. Ho fatto una serie di lezioni, parlavo tutti i lunedì ai seminaristi e chierici, appunto svolgendo il tema della vocazione nella scrittura sotto il tema più specifico, dalla coscienza battesimale alla coscienza presbiterale. E questo è un po' il tema che ora vorrei esporvi, cioè la coscienza presbiterale oggi. Cosa intendo con questo tema? Ma non intendo tornare sull'argomento, ormai già un po' troppo trito, della identità del prete, lasciamo questo tema, ma veniamo ad un aspetto che maggiormente mi interessa, ed è questo: come nel cristiano che compie un cammino di fede si sviluppa e matura gradualmente la sua coscienza battesimale, il suo battesimo, che è la base, il principio, la radice di tutto, fino a diventare in alcuni coscienza presbiterale, cioè vita vissuta nel sacramento dell'ordine integrato nell'esistenza personale. E potrei fare un paragone riferito appunto al battesimo. Come il battesimo si riceve una volta sola, è il sacramento dell'inizio, ma poi la coscienza del battesimo, l'integrazione dei valori battesimali nella vita avviene lungo tutto l'arco dell'esistenza, così mi sembra si potrebbe dire analogamente che anche il sacramento dell'ordine si riceve una volta sola, ma l'integrazione dei valori di questo ministero nella vita personale di fede affettiva, emotiva, sociale è il lavoro di una vita. Forse si potrebbe anche qui usare la frase formazione permanente, ma voi capite che la uso in un senso molto profondo, cioè proprio l'integrazione progressiva del significato della nostra ordinazione sacerdotale. E per chi ha ricevuto l'ordinazione all'Episcopato, anche qui evidentemente l'integrazione progressiva di questi valori che anch'io vado facendo giorno per giorno con le varie esperienze, i vari incontri. Come intenderei sviluppare questo tema che, come ho detto, svilupperò piuttosto sinteticamente per accenni? Prima di tutto un accenno al cammino, all'itinerario di fede secondo il Nuovo Testamento, e poi una più specifica analisi dell'itinerario di fede nella traccia che ci viene proposta dai quattro Vangeli, e in essi il luogo specifico della coscienza presbiterale. Dunque, prima di tutto, il cammino progressivo della fede secondo il Nuovo Testamento. Mi limito a qualche accenno. È chiarissimo dal Nuovo Testamento il fatto che la Chiesa primitiva ha sempre, fin dall'inizio, concepito l'esistenza cristiana come un cammino, come un itinerario progressivo nel quale ci sono diverse tappe o stazioni, e qui forse riconoscerete anche un pochino lo stile del mio ingresso in diocesi, che abbiamo voluto seguire un cammino con diverse tappe e stazioni progressive. Come appare questo nel Nuovo Testamento? Appare da molte pagine, mi limito a citare per esempio il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, dove sono presentati in un quadro riassuntivo diversi momenti dell'esistenza cristiana. Prima c'è la predica di Pietro, a questa predica segue la domanda degli uditori: che cosa fare? La risposta: ricevete il battesimo. E poi, dopo il battesimo, si continua a parlare della didascalia, dell'istruzione degli apostoli, della frazione del pane. Quindi la comunità continua l'istruzione, l'itinerario. Così varie altre pagine del Nuovo Testamento, la stessa terminologia neotestamentaria che parla di catecumeni, che parla poi di didascaloi, cioè di discepoli, letteralmente di apprendisti, gente che sta imparando, anche se la parola poi di per sé significa a un certo punto seguaci di Gesù, però originariamente sono gli apprendisti, coloro che sono sotto insegnamento. E poi, in altre pagine del Nuovo Testamento, invece si parla di cristiani illuminati, fotismenoi oppure teleioi, perfetti. Ciò vuol dire che c'è una progressione, ci sono i catecumeni, ci sono gli apprendisti, ci sono gli illuminati, ci sono i perfetti, ci sono gli gnostici, coloro che sono giunti a possedere a fondo la dottrina. Leggete per esempio i primi due capitoli della prima lettera ai Corinti, parliamo linguaggi un po' diversi a seconda che il cristiano è all'inizio oppure se ha superato già lo stadio iniziale. Anche la lettera agli Ebrei al capitolo sesto propone questa differenza tra il latte e il cibo solido, cioè ci sono di queste diversità progressive. Posto questo principio, io aggiungo una domanda ulteriore e mi chiedo: esistono nel Nuovo Testamento anche dei manuali di questa esperienza, cioè dei libri destinati particolarmente ad aiutare il cristiano oppure ad aiutare il formatore nei diversi stadi di questa esperienza? E qui io propongo una mia ipotesi, che ho visto però è stata già in parte accettata anche dalla catechesi Tradende, che ha accolto, mi sono accorto per caso leggendo, ho visto che ha accolto questa terminologia. L'ipotesi che io cerco di illustrare, di elaborare, è questa: che i quattro Vangeli, che sono di per sé ciascuno un manuale completo di catechesi, perché contengono tutto, contengono vita, morte, risurrezione di Gesù, quindi di per sé possono essere spiegati in qualunque momento e sono utili per qualunque stadio dell'esperienza cristiana, tuttavia i quattro Vangeli di per sé, nelle loro diversità notevoli uno dall'altro, denunciano non soltanto diversa origine, diversa comunità, diverso ambiente storico, letterario, sociologico, ma denunciano anche diversi scopi e diversi ambienti a cui sono indirizzati. E questi ambienti non sono soltanto ambienti diversi nello spazio o nel tempo, ma sono anche disposti secondo un certo ordine graduale di esperienza cristiana. Dico un certo perché in queste cose non bisogna mai fare degli schemi rigidi, ma prendere alcuni aspetti tipici. E allora per questo parlo di Marco come Vangelo del catecumeno, cioè Vangelo che contiene tutto ciò che è necessario per la prima iniziazione cristiana prebattesimale, di Matteo come Vangelo del catechista, e sono i due termini ripresi dalla catechesi Tradende, cioè Vangelo che contiene tutto il materiale di cui usa il catechista per l'iniziazione post-battesimale alla vita ecclesiale. E terzo, Luca, Vangelo del testimone o dell'evangelizzatore, e infine quarto, Giovanni come Vangelo del presbitero o del cristiano maturo. E qui già intravedete quattro tappe possibili, secondo cui si possono scaglionare i diversi momenti della vita cristiana, e il posto del presbitero nella maturazione di questa esperienza.
L'arcivescovo ha quindi sviluppato ulteriormente le tappe dei singoli Vangeli. Ha poi così concluso la sua meditazione.
Si potrebbero ripercorrere tutte queste tappe e domandarsi qual è la preghiera specifica di ogni tappa. A mio avviso, ogni tappa della vita cristiana ha un suo modo particolare di pregare, che il Nuovo Testamento ci propone nelle sue pagine. Diverse esperienze di preghiera, non ogni preghiera va bene per tutti, non ogni modo di pregare è il modo specifico, migliore di ciascuno. Ci sono per ogni tappa degli approfondimenti culturali. Ho già detto che la tappa evangelizzatrice ha la teologia come approfondimento, ma ci sono altri approfondimenti culturali importanti. Ci sono esperienze ministeriali e sacramentali. Ho accennato a quelle sacramentali, sarebbe interessante parlare anche di esperienze di servizi, di diaconie nella Chiesa, a cui dovrebbe ciascuno essere esercitato in ciascuna di queste tappe, ma come vedete era soltanto così un modo di prendere contatto con voi, di dirvi qualche cosa, di farvi conoscere qualcosa di me, per lasciare poi a voi la parola e l'espressione di ciò che sentite o che volete comunicarvi. Grazie della vostra attenzione.
Qui Radio A. Vi abbiamo trasmesso alcuni momenti dell'incontro che il nuovo arcivescovo di Milano ha avuto questa mattina con i sacerdoti della città. Riprendiamo ora i nostri programmi sperimentali.